we're going to be heard on radio live. That's right, we actually broadcasting to you live now. I tell you, we making history right now in stereo. With a whole lot of surprise guest stars here tonight too.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, terza stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director e Hans Deltrup. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata 71 alla terza stagione. Siamo già alla 24esima puntata. Oggi è il 10 maggio 2016 e questa è la trasmissione che a forza di icnuse omaggia il Cagliari tornato in Serie A.
Oh, vedi che elegante.
Che eleganza. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, non c'è bisogno che tifiate Cagliari o che compriate 55 icnusa per poter poi essere, diciamo, simpatici e parlare in sardo. Ma chiamate noi che ve lo diciamo, anzi ve lo dice Air Director.
Stavo analizzando le
urine.
No, le etichette delle Icnusa, che guarda che strane sono assolutamente.
Direttore,
mi sa che tu sei un mezzo matto.
No, non so dove l'ha prese, forse direttamente dal futuro, perché non le abbiamo ancora viste. Allora, come ha detto Smith, sarà una puntata.
Aio!
Sì, una puntata importantissima perché perché tra le varie cose che vedrete su Facebook questa sera, come tutti i martedì sera in cui noi vi postiamo il meglio del nostro peggio, avrete anche delle testimonianze di risse in diretta di,
già abbiamo litigato quasi fuori onda, immaginate cosa può succedere in noi.
Ci tireremo dei popcorn con violenza.
Comunque
ragazzi, io mi avverto subito, è inutile che vi sforziate a fare gli spiritosi per provocarmi, per farmi incazzare.
Ah, è vero, dobbiamo anche, tra l'altro,
l'anniversario, è morta la Delina oggi.
Infatti,
chi è morta?
Ma come può essere una puntata così precisa?
Chi è morta?
La Delina.
Chi è la Delina?
Uno dei scherzi dei amici miei.
E qual era?
È morta il 10 maggio, no, guardi che giorno.
Ah,
è morta oggi.
Non lo sapevo.
Oggi è il 10 maggio.
Non ricollegavo. Vabbè, doveva farlo Smith il compagno.
Ma troppe. Comunque, queste e tante altre cose le troverete sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Twitter. Quali altre cose? Dici un po'.
Le altre cose sono, tralasciando le nostre rubriche fisse, sono Al di là delle montagne, sperando peraltro che arrivi Laszlo Kovacs, perché credo che a questo punto l'abbia visto solo lui.
Sta facendo il passo Bordoi.
Sta facendo il passo Bordoi in bicicletta.
Arriverà.
Film che mi dicono bellissimo, di Jia Zhangke al postmodernissimo, che è stato a Cannes l'anno scorso. Poi parleremo di Microbe e Gasolina, anch'esso al postmodernissimo, film di Gondry che io adoro e abbiamo visto per voi giorni fa. Poi parleremo del nuovo documentario di Michael Moore, che è al cinema ieri, oggi e domani, cioè ieri, oggi e domani, 9, 10, 11 maggio.
Ah, non è il titolo?
No, non è il titolo, World Invade Next. E poi ovviamente parleremo di Captain America Civil War dei fratelli Russo, lo trovate nei multisale, ne parleremo tra pochissimo. Invece il box office credo che abbia dirci qualcosa.
Andiamo al box office, che ha molte novità ma ben poco da dire, e lo diciamo innanzitutto prima che arrivi in bicicletta Laszlo Kovacs, che arriverà in bicicletta ma arriverà, e che ci riempirà di profumo la sala. La classifica è simile a quella della scorsa settimana, ma Captain America Civil War dei fratelli Russo, detti anche fratelli Russo, entra direttamente in prima posizione con un incasso di 5.800.000 euro,
delicatissimi,
per una media schermo che sta intorno ai 2.000 euro per 800.000 presenze. Cioè, è tanta la gente che è andata a vedere questo film.
Sì, ma non così tanta. Nel senso, ha fatto un grosso incasso, ma probabilmente non impensierirà, dicono chi se ne intende, quelli che stanno in testa alle classifiche
secondo
stagionali.
Secondo me anche troppo.
Tu cominci subito a parlare
rimaniamo ai numeri.
No, ti è piaciuto?
Moltissimo.
A me per niente.
Ah, questa ci
è guerra civile.
Ci sono grandi premesse.
Io sono Capitano America.
Ci sono grandi premesse.
Pampanelli Iron Man.
No, assolutamente.
Comunque benvenuto Pampanelli. Non ho presentato gli ospiti.
Comunque, insomma, con questi numeri,
sarà 5 caso che non ha presentato Pampanelli.
Non ce la faremo mai. Con 5 milioni e 8 di incasso è entrato non è ancora entrato, ma sicuramente entrerà nella top 10 visti i presupposti. Slittano rispettivamente al secondo e al terzo posto The Dressmaker con 408.000 euro e Il libro della giungla con 400.000. Pensa a quegli 8.000 euro di differenza, che fregatura.
Capito?
l'incasso per un incasso totale di 10 milioni ci fa comunque immaginare che alla fine il Libro della Giungla ce la farà a entrare tra i primi 10 della stagione.
Sì, perché in decima posizione c'è Batman vs Superman con 10 milioni e mezzo. E siamo,
allora siamo lì. Tutti gli altri film della top 10 settimanale hanno numeri molto molto bassi, che neanche ci interessa prendere in considerazione. Significa, ecco, che poca gente è andata a vedere i film, se non quelli che sono andati a vedere Captain America Civil War e The Dressmaker. E
sì, significa anche che siamo a maggio, che si sta iniziando
maggio, le serate sono
avvicinare
belle,
l'estate,
il lago Trasimeno è bellissimo, che
esatto,
vuoi farci,
e
da
quindi
tutta Italia vanno al lago Trasimeno.
Comunque dai, facciamo subito una pausetta musicale, perché tra poco dobbiamo iniziare a menarci le mani. E quindi partiamo con musica tratta dai film degli Avengers, perché abbiamo fatto degli omaggi ai vari film della Marvel. Questa in particolare credo che fosse dal primo Avengers, sono i Rise Against, si intitola Dirt and Roses. Restate con noi perché tra poco ci picchieremo su Civil War. Buon ascolto. Ed è arrivato il momento di fare a botte, perché parliamo, come annunciato, di Captain America Civil War, ovvero di Avengers 2,5 di Anthony e Joe Russo, registi che sono stati già i registi del precedente Capitan America Winter Soldier e saranno i registi dei prossimi due Avengers nel 2018-2019. È un film diviso in due parti, Infinity War.
Non vediamo l'ora che esca.
Il film... avrete visto tutti i trailer, avrete letto qualcosa di questo film, prende solamente spunto dall'omonima miniserie a fumetti Civil War, uscita diversi anni fa. In realtà era una miniserie, ma era un grosso crossover tra tutte le testate Marvel, nel quale tutti gli eroi della Marvel si scontravano tra di loro, perché lì si parlava di rendere pubbliche le identità segrete. C'erano alcuni eroi che erano d'accordo, altri no. Qui è un po' diversa la cosa, anche perché nell'universo cinematografico Marvel in realtà ci hanno quasi tutti identità pubblica. In realtà si parla di una sorta di affiliazione governativa, di endorsement governativo, cioè il fatto che in seguito agli incidenti
anche nel fumetto.
Sì, però lì c'era molto concentrato sull'identità segreta, diciamo. Qui in realtà si parla solamente di mettere un controllo degli stati nazionali sui supereroi.
Io dico questa cosa prima che voi poi entrate.
Prima di vedere il film.
Prima di vedere il sangue. No, dico che essere il sindaco di una città dove ci sono comunque gli Avengers, Vendicatori, o anche uno solo di questi, è complicato, perché le rotture di palle sono tante,
molto complicato.
Questa è gente che fa casino seriamente, insomma.
All'inizio
come si spostano film, fanno un danno.
All'inizio di questo film c'è una battaglia,
io mi metto
in
dalla
Africa,
parte dei cittadini,
una battaglia in Africa nella quale vanno in mezzo alcuni cittadini, purtroppo non per volontà di nessuno, e poi in seguito a questa goccia che va a traboccare il vaso vengono tirate in ballo i danni di New York del primo Avengers, quelli di Sokovia del secondo Avengers. Insomma, si dice o fate o vi registrate, beh, oppure chiudete i gruppi.
Sokovia l'hanno distrutta letteralmente, l'hanno tirata per aria e fatta esplodere.
Iron Man è dell'idea di Simone Smith, cioè no. È d'accordo, Capitan America no, e questi due capi dei due schieramenti, diciamo, vengono seguiti da alcuni da vari eroi, si dividono gli Avengers. Qua la cosa investe solo gli Avengers, non tutti quanti.
Allora, prima entriamo nello specifico di questa pellicola. Diciamo, diamo la parola a Daniele Pampanelli.
Prima di dirci, prima volevo fare una piccola.
Abbiamo due team.
Abbiamo due team.
Agli antipodi proprio,
agli antipodi.
Speriamo che la discussione rimanga su livelli, no?
Ovviamente,
solitamente alti, come il Bartram Fabric è abituato livelli i suoi civili. Ascoltatori.
Allora, il team, abbiamo il team Pampanelli che sostiene che questo film sia una ciofeca, noioso e
incommensurabilmente inutile.
E dall'altro lato abbiamo il team Lupus che sostiene che sia il miglior film dei Marvel Studios finora
storia.
Escluso Guardiani della Galassia, che secondo me è eccezionale, ma è un film un po' più di commedia, un po' diverso. Prendiamo, sempre facendo il solito disclaimer, cioè che stiamo parlando di film di intrattenimento, di quella formula Marvel che è traduzione del fumetto mainstream al cinema, film di grande entertainment, registi che sono degli artigiani, non degli autori.
E mi viene in mente un proverbio che quando non c'è l'Aslo i topi ballano, perché se c'era l'Aslo non stavate qui a parlare di Avengers.
Chissà, all'Aslo è piaciuto abbastanza, ha preferito Winter Soldier, che era il precedente. Io l'ho trovato molto bello Winter Soldier, ma questo secondo me è una marcia in più. Pampanelli, perché siccome ho parlato fino adesso ancora non ho detto perché mi piace, ma inizia a dirci perché non ti piace, quindi impostiamo la discussione.
Quindi, astuto Lupus, perché sa che poi è la seconda versione quella, no? La replica.
Ma non è vero, perché ci parleremo un po' per uno, c'è anche lui che l'ha vista.
L'importante è che non ci parliamo sopra.
Esatto.
Ecco, voglio dire, come adesso, per dire. No, a me non è piaciuto per niente. Allora, non è un problema di adesione o meno al fumetto originario, scritto da Mark Millar, ricordiamo, nel 2005-2006, credo, comunque più o meno recente. È abbastanza recente, aveva degli spunti molto molto interessanti quello di Mark Millar. Non è piaciuto perché fondamentalmente è stato presentato come, a parte un bartage pubblicitario enorme, come è giusto che sia per una grande casa di produzione quale la Marvel, è stato presentato come uno dei film più maturi, un pochino più adulti della Marvel. Io sinceramente, da amante di quel mondo, su I Guardiani della Galassia siamo assolutamente d'accordo, quindi questo è già un punto, diciamo, di sintesi fra me e te. Da amante del mondo Marvel, secondo me invece questo è un film che non ha nessun approfondimento di nessun tipo di maturità. È un film che tu dici scritto bene, secondo me ha scritto malissimo, a partire dalle scamotage, per cui non si capisce come mai poco prima ha cercato di ammazzarlo e in quel momento è in prigione.
Non spoilerare, però.
No, vabbè, in quel momento è in prigione Falcon e Falcon dovrebbe rivelare ad Iron Man dove si trova Capitan America, perché gli dice così da dietro un vetro a prova di supereroe che lo vuole aiutare. Cioè, non si capisce. Inoltre è tutto ridotto al personale, cioè nel fumetto
era tuo padre.
Ecco, è arrivato l'Aslo da fuori. Beh, vabbè, tieni nel presente fumetto, appunto a questa cosa che hai detto, tieni presente anche che non stiamo parlando di nemici che si volevano, non è che si volevano ammazzare, stiamo parlando di gente
si volevano schiaffeggiare.
Che sono amici e compagni che poi sostengono cose diverse,
sì,
quindi ci può anche stare
in quel momento
cosa.
Ti ricordo che Falcon è in una prigione di un metro per un metro con un vetro, è incredibile, cioè anche il tipo di detenzione, no?
Non lo trovo così.
Comunque, ascoltami.
Mi fa più effetto il campo di concentramento dei fumetti, sinceramente.
A Guantanamo
sì,
stanno messi peggio.
È molto pesante, ma infatti è quello che manca.
Ma per me non manca perché
una roba che ci abbia un senso anche politico, come vogliono dire. Ora, nel fumetto di Mark Millar, ma non è, ripeto, un problema di adesione, nel fumetto di Mark Millar la storia si svolge. Ha anche dei risvolti familiari e personali, tra l'altro dal film manca completamente l'universo di Fantastici 4, che invece nel fumetto è molto importante perché segna una delle, delle rotture
diciamo
civili
cosa,
più clamorose, no?
Diciamo perché, questa cosa, che non può essere fatto quel film perché non ci puoi mettere Fantastici 4, no, non ci puoi mettere 3000 supereroi.
Non parlare, ti sto dicendo.
Comunque, ho fatto un piccolo appunto, non è che
il Fantastici 4 più o meno è uguale, però ti dico, nel fumetto la guerra civile si scatena per motivi politici e strategici e di valore, tutto quello che vuoi. Dopodiché c'ha delle ricadute anche familiari, è una guerra civile, quindi mette insieme fratello contro fratello, mette contro madre contro figlio e marito contro moglie, come nel caso del fumetto. In questo caso è tutto anche qui. A un certo punto lo spunto iniziale, seppur diverso dal fumetto, è buono, si perde completamente e si riduce, almeno dal mio punto di vista, a una pura e banalissimo rancori personali, famiglie, amicizie. Non si capisce, cioè io non mi è piaciuto per questo, ma non tanto perché avevo presente il fumetto. Io non sono uno di quelli che dice ah ma il libro era meglio, ah ma il fumetto era meglio. Il fumetto e il film sono due cose completamente diverse.
Mi fa piacere questo, perché sono d'accordo. Però se ti posso dire, io invece ho avuto una visione completamente opposta alla tua. Ma non voglio, siccome è vero che a me piacciono questi film, non vorrei fare il fanboy che qualsiasi cosa fanno gli sta bene.
Allora
aspetto con ansia. Ho iniziato a parlare adesso, posso? Scusa.
Prego, scusami.
Aspetto con ansia un film della Marvel che mi deluda, perché può succedere, anzi è successo, perché Iron Man 2 mi aveva fatto cagare, ma insomma, io quello che ho trovato invece è che questo film è scritto benissimo, e ti spiego perché, te l'ho detto fuori onda. Prima di tutto, nel fumetto c'era, ma non dico che sia una cosa negativa, però nel fumetto era abbastanza sbilanciato la simpatia del pubblico nei confronti di una delle due squadre, perché all'inizio comunque uno dei due è un po' più dipinto come il cattivo e l'altro come il buono. La squadra di Iron Man arriva a rinchiudere la gente in campi di concentramento, assolda degli altri, addirittura dei super criminali ad aiutarli, eccetera. Qui invece io ho trovato fantastico l'equilibrio tra le due posizioni, e io ero partito prima di vedere il film dicendo: primo, non mi convinceranno tanto facilmente del modo veloce e repentino con cui queste due squadre si contrappongono. Se invece mi hanno convinto molto, e secondo me qui c'è la bella scrittura, perché riescono a in breve tempo a farti capire perché ciascuno ha quella posizione. E soprattutto io pensavo, secondo me io starò dalla parte di Capitan America, invece tu ti trovi lì e dici: beh, in quelle circostanze non so
ma
con
infatti,
chi dei due sarei stato.
Scusa, ti interrompo, ma per dirti che infatti l'unica posizione è vero.
Io
che
però non te potevo interrompere.
No, te volevo dire. Funziona. No, volevo darti ragione su una cosa. È vero quello che dici, cioè nel senso che nel fumetto, e è un escamotage voluto, è molto più facile all'inizio stare dalla parte di Capitan America, e anche nel proseguo della storia di solito si è sempre sbilanciati in quella maniera. Però il fumetto,
però non facciamo sempre paragone tra il fumetto e
tempo
sta,
guarda, ti dico, però la cosa che tu dici che risolve, tiene in questo equilibrio, è il problema è che non è che tu non sai da che parte parteggiare, è che tu non vuoi, io perlomeno questo ti parlo sempre della mia esperienza, tu non vuoi parteggiare per nessuno, perché secondo me stai vedendo delle cose che non ti interessa. Cioè a me non mi interessava che i genitori di Stark l'avesse ammazzato Bucky.
Ma perché devi spoilerare delle cose?
Che frega, tanto è un film che ha miliardi di dollari.
La gente che guarda, la gente che vuole vedere questo film, se sente una cosa di questo genere, ti manda a fare quello.
Cioè, comunque,
guarda, io volevo vedere questo film, adesso ti mando.
E il director voleva dire la sua.
Allora, io ci metterò poco, perché il mio parere lo voglio introdurre così. Io non ho idea del 99% delle cose che stanno a monte del film. Non conosco i supereroi, non ho letto i fumetti, non guardo questi film così di frequente, anzi, sinceramente, non è neanche uno dei generi che prediligo. Anzi,
sento dello snobismo.
Io sono partito per vedere questo film soprattutto perché dico: no, sono curioso, perché così ne parliamo al bar tra un Fabric. È stata quella la spinta. Io sono uscito dicendo: porca miseria, che film pazzesco, e a me non piacciono, e io non ho idea di quello che c'è dietro. E vi dico, secondo me è importante dirlo a chi ci ascolta, che anche uno che non ne sa nulla sicuramente si diverte di brutto, perché è un film fatto molto bene, è un film dove anche soltanto a far caso agli effetti speciali, a come vengono realizzate certe scene, è un'apoteosi di veramente di tecnologia e arte. E la scrittura che Daniele critica e Lupus invece ritiene soddisfacente mi spinge a schierarmi dalla parte di Lupus. Dal mio punto di vista questo film è un film fatto bene, al di là della profondità dei messaggi eccetera eccetera, che comunque dal mio punto di vista non è il focus primario di un film del genere, se no uno fa un'altra tipo di operazione.
Anche io non vado a cercare in questi film, devo dire, la maturità non sto dicendo che è un film più maturo degli altri, non lo è un film che rientra nella ricetta Marvel, e così è, e lo trovo però molto molto più credibile di un Batman vs Superman di Zack Snyder che vuole fare Christopher Nolan e non ci riesce. Invece qui si fa un film e soprattutto lì c'è un ritmo di narrazione completamente sbilanciato, tirato via alla fine, più lento all'inizio, poi più veloce, poi più lento. Qui siamo, secondo me, equilibratissimi. Però, ripeto, sono punti di vista. Però una cosa ti voglio chiedere, perché vediamo se anche su questa siamo discordi, Daniele. Spider-Man, io l'ho trovato perfetto, forse il miglior Spider-Man visto fino adesso.
Questo vi volevo chiedere.
Questo è vero, e guarda, però... A maggior ragione l'ho trovato fastidioso. Cioè, no, ti dico, perché gli unici momenti che funziona il film veramente sono anche addirittura Ant-Man.
Ant-Man è eccezionale.
Ecco, addirittura
è. Beh, addirittura perché? Che è
perché Ant-Man, cioè, il film l'ho Ant-Man, vista,
Ant-Man
non era clamoroso, era simpatico.
Era simpatico, sì. Spider-Man funziona molto bene, però è questo che ti dico. Spider-Man è messo lì in quella scena. Anche lì, scrittura. Come cazzo conosce Stark Spider-Man? Non si capisce.
Sì, si capisce. Se hai visto.
No, non si capisce.
Ah, dai. Come conosce Stark Spider-Man?
Come fa la fama?
No, pensavo Ant-Man, dicevi.
No. Ant-Man.
Come
sì.
Lo conosce? Ant-Man, no, non sì, si capisce. Ma non è così lì, rilevante, ce lo spiegheranno.
No, però è chiaro prima che poi voglio dire, viene fuori con un discorso per dire: apriamo la strada al prossimo reboot che sarà Spider-Man, che ho trovato anch'io assolutamente. In parte, assolutamente, forse il miglior Spider-Man.
Secondo me è ottimo. A me piacevano quelli di Sam Raimi tantissimo, me, però Tobey Maguire, sì, anche per me.
Ma
una cosa è la
domanda: sarà uno Spider-Man Walt Disney? O
sì,
uno
sì, sarà uno Spider-Man della Marvel Studios con questo personaggio, con questo attore, con Marisa Tomei che fa zia May.
No, quello però è.
Secondo me è fantastica.
Lei è fantastica. No, è oltre il fantastico. Cioè,
a me piace una zia May un po' più giovane, non una trentenne, ma Marisa Tomei c'ha 55 anni.
Sono contento.
Anche perché con i film di adesso.
Li dimostra? Cioè,
no, non li dimostra.
Non per niente.
Ma del resto, pensa se la Marvel si prende una settantenne, questi programmano i film per i prossimi 10 anni, rischia
però,
che
capito,
gli muore
di fastidio l'infarto. Anche il fatto, cioè, questo qui, cazzo, è veramente troppo un business. È troppo, cioè, ti fanno passare tutto.
No, prendete i miei fottuti soldi. Ma
una cosa che avevamo detto già tempo fa, che qui gli autori, i sceneggiatori, i registi, la produzione che c'è dietro ha avuto comunque il coraggio di riscrivere i fumetti, cosa comunque difficile.
Sì,
però
ma
loro,
vabbè,
è un plagio, sono stati molto bravi in questo, hanno riscritto una nuova linea. E tra 10 anni, magari 5 anni, 10 anni, 15 anni, non ricorderemo più il fumetto, ma ricorderemo i film. Tanto quanto
io personalmente ti dico che non credo che ricorderò più il film che il fumetto. Ma questo è un mio parere, ma non tanto perché è scritto benissimo.
No, ricorderemo
benissimo.
Tutto perché così dipende
comunque,
quello se uno si è letto i fumetti.
Possiamo dirlo, e in questo sono stati bravissimi. Chapeau, non è che è, diciamo, una banalità. Però hanno sostituito il mondo della dipendenza da fumetto. Che esatto, c'è stata tra gli anni 60, 50, 80 inoltrati, un quarantennio, lo stanno sostituendo piano piano col cinema.
Non è che considerando, lo stanno sostituendo, a fronte della flessione
appunto,
di quello hanno messo una bella toppa.
Considerando i tempi che sono completamente cambiati, anche di fruibilità delle cose, la bulimia con cui si approccia.
Ma stai ragionando un pochino a compartimenti stagni, non è così. Cioè,
io ti dico, scusa, fammi finire il ragionamento, però
c'è una multidisciplinarità delle cose, voglio dire, cioè funzionano tutti a livello sinergico.
Sì,
è quello
io,
che ti rompi coglioni.
Io sfido su 100 ragazzi che vanno a vedere i Marvel con entusiasmo, li aspettano da settimane, quanti di loro hanno mai preso in mano un fumetto Marvel. Credo molto, molto poco.
Meno di prima, meno di prima.
Ma il processo è opposto, cioè nel senso, non è la vita tua basata sul fumetto che poi va al cinema, ma esattamente il contrario.
Ci può stare quello, però sono due universi separati. Sai, l'universo Marvel dei fumetti adesso è proprio stravolto, è completamente diverso. Comunque, ragazzi, siamo andati oltrissimo. Per fortuna avevamo guadagnato tempo nell'intro, ma dobbiamo chiudere. Andatelo a vedere, diteci che ne pensate come al solito. E come vedete le posizioni sono discordi, le nostre.
Io non ho potuto parlare, dunque non saprete mai la mia.
No. Se andate a vedere questo film, non vi menate però, non vi menate.
Ma parlerai molto nel prossimo blocco che l'hai visto solo
e
tu.
E collegatevi alla webcam così vedete quello che succede anche durante il pezzo, perché sicuramente ci si menerà. Questi sono i Soundgarden, questa è sempre un pezzo di Avengers. E la loro Live to Rise by Collision Lupus. What if all you understand could fit into the center of a hand? Then you found it wasn't you who held the sum of it.
Al postmodernissimo, cioè Al di là delle montagne, film di Jia Zhang Ke,
che si pronuncia però detto tutto insieme
Jia Zhang Ke,
esatto,
che non solo oggi pomeriggio ha quasi acquistato il Milan,
Jia Zhang Ke,
oggi pomeriggio ha quasi acquistato il
vero,
Milan
vero.
È fatta il
vero,
Silvio
fatto. 500 milioni
il grande Silvio per 500 milioni ha firmato qualcosa.
Speriamo allora che tutti i milanisti vadano a vedere questo film.
Ha firmato qualcosa il Silvio per 500 milioni, però può sempre ritrattare.
Ma non era a Roma con Martini oggi.
Non importa. Al di là delle montagne è il film di cui sopra che troveremo al postmod. E chi meglio di un grande appassionato di cinema e non solo, appassionato di postmod come Laszlo Kovacs può parlarci.
Ma infatti,
sì,
ne,
sì, infatti ce ne parla.
Io interrompo subito, no? Perché no, allora io leggo una brevissima trama.
Allora aspetta, facciamo così, scusami. Siccome Laszlo Kovacs è grande appassionato di questo film, grande appassionato di postmodernissimo, non ce ne parla inizialmente, ce ne parla HD.
Ma metti un
allora,
altro perché proprio
leggo,
allora,
leggo,
allora facciamo così,
vi leggo questa trama e poi mi direte se non siete incuriositi. Allora, in Cina, Fengyang, siamo nel 1999. Allora, ci sono due amici d'infanzia, Liang Zi e Zhang, che amano entrambi Tao, la bella della città. Tao alla fine sposa il ricco Zhang e con lui ha un figlio di nome Dollar. Nel 2014, quindi 15 anni dopo, Tao è una donna divorziata e Dollar è emigrato in Australia insieme al padre. Nel 2025, in Australia, il 19enne Dollar non parla più cinese e a malapena comunica con Zhang, ormai in bancarotta. L'unica parola cinese che ricorre ancora è il nome di sua madre.
Cioè, praticamente si può dire che
c'è un circolo vizioso.
È una sinossi un po' farlocca, devo dire la verità.
Sì.
Non l'hanno vista.
No. io ho letto.
Quello che l'ha scritto non l'ha visto.
Però sia molte recensioni che leggiamo in giro che Laszlo Kovacs in persona, ma anche tante altre persone mi hanno detto che è un film meraviglioso. Io spero di andare a vedere presto, però chiediamo a Laszlo Kovacs, perché va
ci
visto.
Ci tengo a dire
film.
Che è un film che mi ha messo stranamente d'accordo con Giacomo Calzoni.
Questa è strano.
Cosa non accade quasi mai.
Dunque... Però i film cinesi di solito.
Sì, allora siamo di fronte ad uno dei maestri assoluti della cinematografia asiatica contemporanea. Diciamo maestri assoluti con una certa sorta di relativismo, perché è uno dei pochi che ci fanno uscire anche in Italia, che riusciamo a vedere non solo ai festival ma anche in sala. Dunque questo deve essere un monito per tutti gli spettatori, comunque, di fare.
Che altro avevamo visto?
Abbiamo visto di suo in sala Still Life, Leone d'Oro,
bellissimo,
a Venezia nel 2008, e un paio d'anni fa The Touch of Sin, credo fosse Il Tocco del Peccato, Controllo Subito.
Però quello l'abbiamo visto perché aveva vinto il Leone d'Oro, probabilmente.
Allora, Still Life l'abbiamo visto perché ha vinto il Leone d'Oro, Il Tocco del Peccato perché vinse, credo, il Grand Prix o uno dei premi a Cannes. Devo dire che lui non sbaglia un colpo, cioè nel senso, da quando noi l'abbiamo scoperto non è che abbia fatto tanti film, ma tutti i suoi film hanno lasciato il segno. Mi ricordano che lui
ha scoperto
viene...
l'uomo sul confine, se non ricordo.
Ma guarda, secondo me questa può essere una delle scoperte di Marcone Müller, tanto bistrattato, ma per quanto riguarda il cinema asiatico è un monumento. Mi hanno consigliato di vedere assolutamente, rigiro a tutti gli ascoltatori e a voi miei commensali in questo bar, Xiao Wu del 1997, è il remake di Pickpocket. Infatti il film è anche conosciuto internazionalmente come Pickpocket. È un film che mi dicono di vedere assolutamente perché è una follia visionaria. Pickpocket, sapete tutti che cosa alludiamo, giusto?
Sì, sentito nominare sinceramente, però so il significato della parola.
Attenzione,
borseggiatore.
Allora, Pickpocket è un film meraviglioso del 59 di Robert Bresson. Questa settimana Robert Bresson è grazie alla Cineteca di Bologna,
che è il nostro Andrea Fioravanti che lo presenta, scusa.
Sì, è allo Zenith, dunque c'è un piccolo legame che volevo sottolineare tra questi due autori, per dire che cosa? Che Chia Zanke è il regista asiatico, per i film che ho visto, che più di tutti secondo me sta portando avanti un ragionamento che parte con Bresson e poi si sviluppa attraverso la Nouvelle Vague. Dunque un cinema che purtroppo per certi versi è ancora datato, purtroppo datato, non ancora datato nei nostri tempi, è rimasto, ha portato la sua apice negli anni 60. C'è però qualcuno che sta continuando a rompere degli schemi. Chia Zanke è uno di questi, una Nouvelle Vague cinese, asiatica, che utilizza non solo la storia e i personaggi per mettere in crisi quella che è la cultura contemporanea, in questo caso della Cina, ma utilizza anche il linguaggio cinematografico. Nella bellissima sinossi e incerta sinossi che ha letto poc'anzi Air Director ci sono tre elementi fondamentali e sono quelli del tempo, tre episodi di una stessa storia, tre parti della stessa storia che si sviluppano nel passato, nel 1999, nel presente, nel 2014 e in un futuro ipotetico nel 2025. Questi tre elementi si sviluppano e si narrano, si svolgono, deflagrano in qualche modo, poi vi dirò perché, anche attraverso la forma. All'inizio il film è in 4/3,
cambia
quadrato,
il formato,
poi è in un 16:9,
come ha fatto Wes Anderson nel
e si chiude poi in un bellissimo cinemascope. La fotografia muta e tutta questa
e per ogni tempo c'è un aspect ratio, sì, per ogni tempo narrato,
e tutta questa narrazione si basa anche attraverso, si struttura attraverso dei documenti dell'epoca, l'utilizzo di inserti digitali, dei momenti molto visionari all'interno della fruizione di un melodramma. È un melodramma che però è la metafora di quello che sta accadendo in Cina. La grandezza di questo film è che forse ci fa comprendere un po' più i tanti cinesi che viaggiano per le nostre città, cellulare in mano, con non so che hanno, dei live streaming, delle applicazioni aperte, e vengono al cinema per dire con queste applicazioni aperte, vengono in cassa e mi parlano attraverso il cellulare e chiedono, si chiedono che film c'è, non riescono a parlare una parola d'inglese. e sono in Italia e non parlano una parola di italiano.
Attraverso il cellulare? Che
sì, no, attraverso il cellulare, nel senso che ti riprendono, loro riprendono tutto quello che fanno. Io non so se stanno archiviando del materiale in studio.
Per conquistare il mondo. Lo fanno solo con l'Aslo Kovacs.
Poi te lo fanno con lui.
Cioè, mi è capitato
poi vanno a casa e dicono, guarda questo che
succede. Pensa quando andrà in Cina.
Allora, tutta questa Cina che sta esplodendo, che è entrata nella nostra Europa in maniera così prepotente, determinante, è narrata da Jia Zhangke. In che modo? Nel 99 la Cina doveva ancora andare a West, doveva ancora aprirsi. Il tema del film è appunto Go West dei Pet Shop Boys.
L'occidentalizzazione. Porca miseria, che non ce l'abbiamo.
Meraviglioso, no, ce l'abbiamo in scaletta, lo metteremo dopo, non importa. Questo per dire che cosa? Che però a West, cioè nel West, in questo inseguire un sogno, un miraggio, c'è anche il disgregarsi di quella che è la cultura cinese, la fine della Cina. Figli che non si chiamano più Xiao, Ping, Mao o come dovrebbero chiamarsi.
Ma si chiamano Kevin, dollar, Jessica.
Ma si chiamano Dollar.
Dollar.
Cioè, è un film che ricerca una sorta di libertà, però in questa libertà che probabilmente è stata negata in qualche modo anche dal regime comunista nella Cina che conoscevamo, questa negazione di libertà si è sostituita immediatamente dal partito centrale al dollaro, al capitalismo più esasperato. E chi ne è vittima?
Negazione di libertà.
No, vabbè, adesso era per semplificare.
Per una volta che cercano di fare l'obiettivo,
era per semplificare,
fare,
no, per il cinema,
e si comprano il Milan e l'Inter.
Detto così, questo, chiudo dicendo: questa negazione di libertà diventa però determinante e preponderante, tant'è che annichilisce completamente la storia e la cultura di un paese, una storia, una tradizione millenaria. Forse l'origine dell'uomo andrebbe ricercata nella cultura cinese, che sta sparendo completamente, invasa da fiumi e fiumi di denaro che però, vediamo, rimangono nelle mani di pochi. E allora che cosa accade in questa donna protagonista, Tao? Bisognerebbe capire che cosa significa Tao in mandarino.
Tante cose,
sicuramente. Credo che quel nome non sia lì a caso.
Ragazzi, è venuto carico come a
non sia lì a caso. Questa Tao è in qualche modo la metafora della Cina stessa, l'archetipo della Cina stessa, che attraverso le sue scelte, dettate più dal denaro forse che dalla lucidità, dalla capacità di discernere realmente cosa sia bene e cosa sia male, innesca una serie di reazioni che la porteranno poi al dramma che lei vive come donna e che forse sta vivendo la Cina, almeno quello ci sta dicendo Jia Zhangke. Non conosco la Cina così bene per poterlo dire. Comunque, Go West è un tema meraviglioso.
Perché chiudo. Non vai in Cina?
Andrò presto.
Perché vengono i cinesi.
Chiudo dicendo deflagrazione. La parola chiave è deflagrazione. È un film che si basa sulle esplosioni. Inizia in un capodanno, tutto il film è cadenzato da delle esplosioni, appunto come questa Cina che sta
esplodendo.
E anche il linguaggio esplode, deflagra l'immagine cinematografica allargandosi in maniera violenta.
Allora, Laszlo Kovacs, questa tua recensione mi è piaciuta tantissimo e credo che andrò a vederlo assolutamente questo film, perché già lo volevo vedere, ma da che tu mi hai detto questa cosa in questi termini proprio sono molto contento. Sentite sotto le note del pezzo che diceva lui, che originariamente era dei Village People, se non sbaglio, direttore. Però lì si parlava di un West che era la costa ovest, perché era per i gay che andavano a essere liberi di là. Qui negli anni 80 si parlava della cortina di ferro, comunque sempre West. Ci sentiamo i Pet Shop Boys con Go West. Tra poco parliamo del film di Gondry, Microbo e Gasolina. Buon ascolto! This is what we're
fantastische dritte Staffel von Traumfabrik.
Allora, sulle note conclusive di questo pezzo che ci riporta indietro nel tempo, noi andiamo a parlare di presente più che di passato, perché in realtà il cinema di Gondry, che è l'autore del quale parleremo, soprattutto parleremo del suo ultimo film, è un qualcosa di assolutamente contemporaneo, un fai da te, una sorta di creare una nuova via, una nuova strada nel mondo dell'immagine,
dire,
del cinema.
In questo film ci ha confermato che lui è il Gorino del
cinema. L'ho scritta anch'io questa cosa, il letto a motore
è il Gorino del cinema mondiale.
Io quando ho visto quel letto con le ruote ho detto Gorini, perfetto, cioè, se dovessi fare un ridoppiaggio di questo film è un assist, è lui. Comunque, tra gli aforismi di questo film c'è anche: i bulli di oggi sono le vittime di domani, e questo lo dedichiamo a Della Torre, che sappiamo è il bullo più bullo di tutti.
No,
noi
è bullizzato, se
no,
vuoi.
In realtà lui sembra, si nasconde da bullizzato, ma
è giusto, una bellissima frase: i bulli di oggi sono le vittime di domani. Ma parliamo di un film che è il nuovo film di Gondry dopo l'ultimo era Mood Indigo, La schiuma dei giorni, tratto dal romanzo di Boris Vian. Non è vero?
Ce n'è un altro.
Ah, vabbè, c'è quello che avete fatto voi, che bello. Vabbè, però è una cosa particolare, quello
molto.
È Is the Man Who Is So Happy, cioè quello il discorso con Noam Chomsky. Però vabbè, lì era una cosa particolare, qui parliamo diciamo di fiction, via. Allora, quello di Boris Vian l'abbiamo visto io e te, Laszlo, sì, insieme Foligno. A Foligno, perché a Perugia non era arrivato.
Perché non esisteva il postmodernismo.
Perché esisteva il postmodernismo. A te era piaciuto? Io non ricordo, a me era piaciuto.
A me era piaciuto, chiaro che se
sti confronti con un gigante, ecco, non cioè, è senso, facilissimo.
Con un gigante dal punto di vista letterario e anche un gigante per il passato di Gondry, credo che forse debba ritrovare un po' la rotta. Speriamo che questo film gliela faccia ritrovare.
Tu non l'hai visto questo film?
Io l'ho visto questo film.
E non
film.
Ti sembra che abbia...
Devo dire che manca la freschezza dei film folli e geniali dei primi tempi. Non so se è un
però
problema
è più,
di sceneggiatura.
Però secondo me è più per sottrazione, è più sottotono, ma è una cosa voluta. Allora, premesso che a me i deliri visivi di La schiuma dei giorni fanno impazzire. A me quelle sue cose... Cioè lì una cosa che è stata contestata a quel film... è l'invadenza dell'aspetto visivo e della scenografia nel racconto. Secondo me invece quella cosa è meravigliosa, però sono gusti. In questo film c'è l'opposto, cioè dei suoi deliri sia visivi che anche narrativi c'è molto di meno. A un certo punto c'è una specie di momento onirico in cui c'è quella cosa del bambino che dice è passato il tempo, non mi sono accorto, stiamo andando all'indietro, ma dura un istante. Però vabbè, di che parliamo? Parliamo di due di un racconto di formazione.
Un Behind, è un Stand By Me.
Uno Stand By Me francese con Gondry.
Contemporaneo.
Analogicissimo, perché viene siglato questo amore per l'analogico con un iPhone sotterrato sotto una pila di merda in una buca in un bosco, per cui meglio di così non si può. Si parla di due adolescenti che si incontrano in classe, uno un po' bullizzato appunto, perché è il classico adolescente ancora bassino, ancora non sviluppato, a cui piace la compagna di classe che è già donna,
al quale la compagna di classe non disprezza,
però non si capisce bene. Poi c'è anche il fatto che la cosa finale che è caruccia, vabbè, comunque ad ogni modo
così. Io già sono innamorato di questo film.
Sì, secondo me
la compagna di classe, devo dire,
vabbè, però si va nel penale, no. Così Sì, si va nel penale.
Platonico.
Comunque grazie. Questo giovane che si chiama Daniel, soprannominato Microbo perché è piccolino, ancora sottosviluppato a scuola, grandissimo grandissimo disegnatore, talentuoso, un bel giorno sta in classe e arriva un nuovo compagno che si chiama Theo, che viene soprannominato Gasolina perché arriva, a parte si presenta vestito in un modo fantastico, con un giacchetto di pelle, tuta di acetato e mocassini. Però
sembra un ultra della Juve,
però è incredibilmente cool in questo look da profugo, cioè non so, cioè, ha quel qualcosa che no? Lui è un po' più grande, e costruisce tutto, è un hacker nel senso proprio più stretto del termine, costruisce degli oggetti, costruisce, ha una bicicletta con i suoni,
un po' il cinese di Green Hornet.
Sì, esatto, sì, un po'. Sì, perché è quello, è il MacGyver della situazione. Lo chiamano gasolina perché è sempre sporco
di benzina.
E insieme, afflitti dalla famiglia, delle famiglie, dalle difficoltà di inserirsi, famiglie che sono, da un lato, la famiglia di gasolina è un po' più così, come working class, è un po' più.
Non credo, secondo me invece, sai, è una nobiltà decaduta. Come dire, si occupano di antiquariato, vivono in una casa piena.
Però sono un po' più come impostazione, gli altri sono un po' più radical chic, la famiglia di Microbo,
la borghesia francese,
la madre che è Audrey Tautou, brava, che è nevrotica e isterica, su un altro pianeta, decidono di costruire una macchina, una casa a motore e di andare in giro per la Francia. Ecco,
bello.
Questo film a me è piaciuto molto, non è il miglior film di Gondry, questo va detto, è vero, non siamo, però è un film che mi piace. Io sono molto parziale nei suoi confronti.
Guarda,
però
e forse, se posso, hai finito, posso
interrompere? Sì, vai.
Non è il miglior film di Gondry, ma probabilmente è il più intimo tra i film
senza
di Gondry.
Dubbio.
Cioè, l'ho trovato molto molto autobiografico. Io credo che Gondry abbia messo, e lo ha fatto in maniera aperta, dando due qualità che lui ha ai suoi protagonisti, si sia un po' diviso nello scrivere questo film, abbia deciso di essere un po' Microbo e un po' gasolina. Il disegno di Microbo è chiaramente il disegno di Gondry, il tratto,
certo,
inconfondibile,
e le costruzioni di gasolina sono le costruzioni di Gondry.
Dunque io credo che lui si sia diviso, e forse anche, non lo so perché non conosco la sua vita personale, nel descrivere i genitori nella sua vita. Noi sappiamo che lui è da una famiglia un po' freak, molto benestante, francese, però comunque aperta mentalmente, in cui lui è stato libero di creare quello che ha voluto. Secondo me ha voluto anche parlare un po', fare un po' il punto dei suoi primi 50 anni, perché ormai è arrivato a 50 anni.
È famoso Gondry anche perché spesso con i suoi amici racconta del suo viaggio di nozze in stile freak.
Ah sì?
Lo fa spesso.
Com'era? Gianni è ritornato da Londra, certo. Infatti lui è stato a New York molti anni. Devo dire, se dobbiamo fare una filmografia ragionata su Gondry, io mi permetto di mettere in fila questi tre film, che sono ovviamente Human Nature, che
bellissimo,
è il suo primo film,
scritto da Charlie Kaufman, ricordiamo.
Bellissimo. Voglio lasciare da parte Se mi lasci di cangiare, perché l'hanno visto tutti,
è
meraviglioso.
Cioè.
Metto
Be Kind, Rewind
e metto Tokyo. Tokyo è un cortometraggio che fa parte di una trilogia, cioè un film ed episodi. Adesso una volta se ne facevano tantissimi. Pasolini, probabilmente, come diceva ieri sera David Laurenzi al Postmodernissimo, ha dato il suo meglio nei film ad episodi, citando La ricotta e Che cosa sono le nuvole, due cortometraggi. Una volta si faceva tanto anche in Italia, Godard, Truffaut, cioè questi film collettivi fatti dai grandi maestri. Beh, in Francia si è fatto qualche anno fa con Tokyo, un film che vi invito a recuperare, del 2009, dove ci sono tre episodi. Uno di Michel Gondry, l'altro non ricordo di chi era, era un regista cinese, giapponese, che raccontava il problema dell'Ikikomori, se non sbaglio, dei ragazzi che si chiudono in una vita.
Lo ricordo,
il terzo episodio bellissimo era di Leo Carazza, dove c'era
giapponese.
Il personaggio di Denis Davant, che poi ritroveremo, la bestia, il bruto
Motors,
che troviamo il protagonista di Holy Motors.
Tra l'altro,
recuperatelo, scusami, perché è veramente un colpo di genio.
Tra l'altro, la Aikikomori, come pronunciamo noi giapponesi, è un dramma sociale reale nel Giappone del 2016, di oggi.
Ci siamo,
per
ragazzi.
Correttezza di informazione vi dico che il terzo episodio era di Bong Joon-ho, appunto.
Che
questo.
Si pronuncia?
Bong Joon-ho.
Perfetto. Il tempo è finito, andatela a vedere.
E abbiamo anche pescato un brano dalla colonna sonora. In realtà no, non è proprio della colonna sonora. Diciamo che l'autore della colonna sonora ci piace, è assolutamente in linea con lo stile francese di tutto il film. Stiamo parlando di Jean-Claude Vanier, e questa è la sua divertente scanzonata frizzantissima, ma sì che lo è, l'alcol.
Chaque jour je te fais à l'eau, mais pour moi tu n'es jamais là. Tu te moques de moi et rien ne me console comme l'alcool. Quand je gagnerai ton cœur simili au cours de quelques tombolas, coulera dans les fontaines les rigoles sous le pont d'Arcole un fleuve. fleuve d'alcool. Tourne, tourne ad libitum, mon cœur de Kingston, comme la table du médium sur le linoléum, comme une bouteille qu'on jette à l'eau. Je vais, je viens de ci, de là. Le vent me roule au gré de sa bouse. Dans l'alcool. Si tu continues ce train-là, je vais te noyer sans délai. Et je conserverai ton cœur dans une fiole, jusque au col, rempli d'alcool. Tourne, tourne, ad libitum. Mon cœur qui klaxonne comme l'électrophone du bus Palladium. Je m'enfuirai au Guatemala. Sherlock Holmes et son petit violon ne me passeront pas la camisole, car l'alcool me fera plus léger qu'un ballon. Je m'envolerai sur un cerf-volant. Personne n'aura ni même Interpol. Ma tête folle, ivre d'alcool. Tourne, tourne ad libitum. Mon cœur qui klaxonne comme l'électrophone du bus Palladium. Tourne, tourne ad libitum. Mon cœur qui déconne comme le sonotone de John Lennon.
Bartram Fabrique.
E ritorniamo parlando del cinema di domani. Chi vuole iniziare? Facciamo iniziare.
Ecco.
No, sai perché?
Che
passo
fai?
La palla, sennò parlo sempre
io. Mi sembra una professoressa, mi sembra.
Allora chiamiamo.
Dai, primo, allora, no, il primo è di
Lampanelli. Parlo sempre io stasera e ti sei contrariato prima su Civil War.
Era una scherza, era un gioco.
Va bene, comunque il prossimo film che esce martedì 10, The Boy and the
cioè
Beast.
Cioè stasera stessa.
Esatto, questa sera stessa. The Boy and the Beast di Mamoru Osuda. Questo dove
purtroppo
esce?
Smith
esce
in multisala. Purtroppo cioè, Smith è uscito, non ci può dire la pronuncia corretta.
Sì, è il classico. Classico,
eccolo,
il manga.
Scusa Smith, come si dice Mamuro Hosuda? Noi lo diciamo
Mamuro Hosuda.
Ah, ecco. Mamuro Hosuda.
Sono giapponese.
Il classico,
no, aspettavamo.
La classica animazione giapponese di cui grande maestro abbiamo parlato tante volte.
Miyazaki, però questo è di un altro Miyazaki, studio, non è dello studio Ghibli, è dello studio Chizu.
Esce con la Lucky Red, 3 giorni di evento a 12 euro, andate se volete.
L'hanno presentato al Festival di Roma, sembra, e ha delle buone recensioni. Osuda è stato un regista animatore di varie serie tipo Sailor Moon, cioè varie franchise importanti,
ma,
insomma.
Ma anche no.
Oh, allora, giovedì però escono 2 film che a me interessano molto, che sono molto curioso.
Dici
di
il primo.
Il primo, stranamente, nel mio caso, è un italiano, che è Pericle il Nero di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio. Riccardo Scamarcio, che io non amo particolarmente,
però ha avuto dei
ma
dei
ho, ho letto veramente gran bene, in maniera sospettamente unanime, cioè ho letto che veramente fa una grande interpretazione in questo film.
Il resto è a Cannes, il film.
Esatto.
È a Uncertain Regards, se non sbaglio.
Esatto.
Anzi, è l'unico film italiano che ha in una selezione ufficiale del Festival di Cannes.
Non
che
c'è
sono
anche
due.
Bellocchio.
No,
c'è
no, la competizione.
Loro sono le Hackensack.
Sono nelle altre, nelle collaterali. Le due competizioni ufficiali, come del resto a Venezia c'è il concorso ufficiale e Orizzonti, a Cannes c'è il concorso ufficiale e il loro Orizzonti che si chiama Uncertain Regards.
Abbiamo una linea di basso. Il basso sempre quando facciamo il cinema di domani.
Una linea di basso.
Puntualizziamo che non siamo noi che battiamo, ma è nell'altra stanza che battono.
Che comunque è un bel basso, eh.
Assolutamente. È piacevolissimo.
Un basso al dito.
Altri due film molto interessanti.
Aspetta, ma di Pericle il Nero almeno uno straccio di sinossi non lo vogliamo.
È la storia di un praticamente di un disadattato delinquente, non so come chiamarlo, straniero in terra straniera,
Scamarcio.
Persona che trova gli escamotage per scappare, per vivere, un cattivo
è uno assoldato della camorra, per la precisione.
Esatto, 360 gradi, quindi voglio dire
un cattivo vero,
cattivo vero, non affascinante, e so che anche la sua interpretazione è piuttosto credibile da questo punto di vista, cioè che non ti porta a immedesimarti mai con comunque parteggiare con lui, che è un cattivo vero.
Allora io
vai.
Io ho visto il trailer di The Boy.
Anch'io.
In realtà è
inquietante.
Cioè, è inquietante, parecchio inquietante. Cioè,
tra l'altro vogliamo dirlo che Lauren Cohan, l'attrice protagonista
di Walking Dead, è vero? Walking Dead. Io non l'ho mai visto, però
Lauren
Cohan. No, però
Maggie di Walking Dead. Chi mi segue lo sa.
Ah, questo, abbiamo capito tutto, abbiamo capito.
Questo horror, perché è un horror, si svolge all'interno di una casa, di quelle che potete immaginare, quella grande, con tante stanze, lunghi corridoi, eccetera, eccetera. Lei è una babysitter che viene assunta da questa ricca famiglia britannica, e c'è questa scena nel trailer iniziale in cui dicono: mi raccomando, ecco, ti presentiamo il bambino, e questo bambino è un bambolotto. E lì già comincia a dire cosa succede.
Bambolotti uguale paura.
Bambolotti uguale paura. E danno una serie di raccomandazioni a questa giovane americana, che in realtà è in fuga da un partner violento, quindi in realtà anche lei ha una storia. Ha una bambola a grandezza naturale, va detto. E gli dicono: mi raccomando, non ti distrarre mai, non gli togliere attenzione, dagli da mangiare.
C'è una lista di cose da seguire per curarlo bene. Una lista qualsiasi, un decalogo
per curare, e come in qualsiasi horror che si rispetta, lei non rispetta il decalogo. Quindi che succederà? Andiamola a vedere
indovina.
Dove sta.
Indovina.
Andiamolo a vedere insieme. Andiamolo a vedere insieme.
La critica si è addirittura sbilanciato portando avanti dei paragoni ingombranti come Rosemary's Baby
cosa molto grossa.
Quindi o è un'iperbole critica pagata dai produttori o ci siamo da quelle parti.
Ma di grosso c'è anche la bellezza, e non solo, di Jessica Chastain
per il
Wild Salome di Al Pacino, che è un film del 2010.
Io l'avevi visto?
Credo era a Venezia.
Mi sembrava
che fosse a Venezia, ma mi sa che non lo vidi.
È stato rimontato da Al Pacino, credo.
Non lo so, però esce in Italia.
Sì, ma lui lo ha ulteriormente rimontato.
Sì,
cioè ha rimesso le mani.
Non era stata ottimale.
È stato rimontato.
Comunque da noi non è uscito.
Da noi non è uscito. Il film è stato rimontato direttamente dallo stesso Al Pacino, autore, che lo ha comunque modificato, rimontando. E si parla di una Jessica Chastain e di alcune situazioni della Salomè veramente, veramente, veramente importanti. Che uno, diciamo, un acculturato di cinema che apprezza le rosce, sicuramente
non può non gire.
È una trasposizione cinematografica sperimentale, a detta di Al Pacino stesso, della pièce teatrale di Oscar Wilde, Salomè. Lo trovate al Cinema Zenith, esce giovedì, vediamo di che si tratta.
Rimontato,
sì, abbiamo capito. Dai. Andiamo avanti, prossimo film. Laszlo Smith.
Allora, sono molto curioso di vederlo. Lo attendo con ansia.
Anch'io. Cosa parli?
Money Monster. Troppa roba, insomma. L'altra faccia del denaro, lo dico in italiano. Comunque sarebbe il mostro del denaro, probabilmente. Mm-hmm. O mostro denaro. Di Jodie Foster.
No,
con
no,
un cast.
Mostro del denaro.
Con un cast. Che a mia mamma farebbe. Cioè, fa impazzire. Julia Roberts e George Clooney. Il film è una commedia, secondo me è una commedia anche un po' amara, però mi scrivono dalla regia commedia. Un venditore televisivo da strapazzo, ma di grande successo, viene preso in ostaggio durante la sua trasmissione in TV da una vittima dei suoi investimenti azzardati. Cioè, nel senso, questo qui vendeva, diceva di acquistare, di fare delle scelte in TV. Non so se in America sia già la realtà, ma non mi stupirei.
Diciamo quello che sono gli esperti, eccetera. In realtà poi la storia, da quello che ho letto, si sviluppa in maniera molto più complessa, per cui questo cialtrone, tra virgolette, di Clooney, che interpreta il presentatore TV, quindi l'imbonitore TV, in realtà poi è una pedina molto piccola di un gioco molto grosso.
Lo chiedo a lei, Pampanelli, che è sempre così attento nei confronti della contemporaneità che ci circonda. Come mai gli americani stanno facendo tutti questi film contro il capitalismo? Cioè, che cosa sta accadendo?
Perché il capitalismo è molto furbo e cerca di riformare se stesso dall'interno.
O forse perché gli americani che fanno i film non sono fan del capitalismo, non tutti.
Io immagino i contratti di questo cast.
No, questo va bene.
Fanno un film sul capitalismo con i soldi della finanza americana.
Se tu parlavi, se tu parlavi di Big Short, magari lì si parte da un
altro tipo. No, no, è chiaro che...
Avevamo detto di non parlarci a noi.
Hai ragione. Infatti ho fatto una domanda io.
Beh, quando
oggi sono
il flame,
agitati
il flame
comunque ragazzi dai veloci che siamo oltrissimo.
Il regno di Uma, Raman Hui è un film di animazione, la regina dei mostri che incinta affida a Tianin il suo piccolo, destinato a diventare il nuovo re della sua specie. Tianin dovrà proteggerlo dai cacciatori di mostri che cercano di catturarlo. È nei multisala, non ho letto assolutamente niente se non adesso queste due righe che mi ha scritto Lupus.
Aiaiaia.
Adesso
prende anch'io.
Ho detto Lupus e mi è caduto il telefono.
Stasera non ci siamo.
Invece allo Zenith potete trovare La sposa bambina di Kajah al-Salami, la storia di Nojom, bambina dello Yemen, costretta a sposare un uomo 20 anni più grande di lei e che è riuscita a fuggire dal suo marito aguzzino. Basato sul romanzo autobiografico di Nojud Ali, scritto insieme alla giornalista Delphine Minoui. E comunque parliamo di bellissime donne.
Anche questo lo Zenith. Invece al Melies da lunedì 16 per due giorni o tre giorni è un evento della Nexo Digital, ci sarà Queen Night in Bohemia, che trovate anche nei multisala, e è il concerto che ha consacrato i Queen, dove è stata suonata per la prima volta la celeberrima Bohemian Rhapsody, e un documentario sulla genesi di questo brano. Quindi,
una delle canzoni più cinematografiche della storia.
Più cinematografiche della storia. Fan dei Queen, andate a vedere. Io una volta ero molto amante dei Queen. Tuttora mi fa piacere ogni tanto sentire.
Io no, e anche Queen. Questo siamo
anche questo ci divide.
Uno dei videoclip più importanti della storia. Cioè,
io, secondo me, Freddie Mercury, non so, ho una sorta di ammirazione.
Considerato il
primo videoclip.
Comunque, detto questo, sentiamo tutt'altra musica dai Queen. Sentiamo Shoot to Thrill degli AC/DC.
Qui siamo tutti d'accordo.
E torniamo tra pochissimo con il film di Michael Moore, tra poco.
Der unsichtbare dritte, Traumfabrik.
Abbiamo parlato di Michael Moore, presente nelle multisale con il suo film Where to Invade Next, e ora ne parliamo direttamente con chi
con
questo film lo ha visto e chi meglio se non HD. che questo film lo ha visto e lo ha apprezzato tantissimo, fino al punto da fare a cazzotti con qualcuno.
Vedi, ho una maglietta di Michael Moore
americano che era lì e per contestarlo.
No, allora, scherzi a parte, ho visto Where to Invite Next, titolo provocatorio e film provocatorio a suo modo. Secondo me anche meno di quanto...
Che sarebbe già Giremma fa casino la prossima
dove
volta.
Invadere.
Sì, dove invadere? Michael Moore fa un'operazione abbastanza semplice, se vogliamo, sulla carta. Ovvero ha scelto alcune eccellenze, chiamiamole così, alcune buone pratiche.
Buone pratiche,
sparse soprattutto nel vecchio continente, perché si concentra in Europa. Il primo episodio addirittura in Italia. Io penso che si possa anche, per fare un esempio, raccontare quello che evidenzia dell'Italia, poi tutte le altre, ognuna la sua cosa.
No, vabbè, prima di in generale, okay. Perché più, sennò dopo dicono subito ma va.
Allora, lui in realtà fa un'operazione abbastanza chiara e dichiarata, durante il film lo dichiara, vuole evidenziare delle buone pratiche che in alcuni casi sostiene, e storicamente magari anche vero, che partono proprio dagli Stati Uniti. Negli Stati Uniti si sono perse, quindi in realtà si è andati a peggiorare di molto quella che è la situazione in realtà della qualità della vita. Lui parla di questo, la qualità della vita, e va a indagare il perché ci siano tante storture nel suo paese.
E parla della qualità della vita, parla anche di diritti civili.
Lo fa intervistando persone appunto di questi continenti e spiegando come loro, nella loro singolarità, hanno deciso di affrontare alcune tematiche.
Tipo parliamo del welfare in Italia, delle mense scolastiche in Francia, poi, aiutami, in Germania, della consapevolezza sul loro passato, sul nazismo e dell'eredità e del tenere presente questa cosa, anche fa vedere il funzionamento delle aziende, anche lì, insomma, una serie di cose. In Portogallo fa vedere il controllo della droga, la liberalizzazione,
insomma,
delle
come
droghe,
hanno vinto.
Esatto. Insomma, fa vedere una serie di scenari in giro per il mondo dove delle politiche che sono diametralmente opposte a quelle degli Stati Uniti sortiscono risultati migliori. Lui, ecco, quello che dicevo prima, ci diranno subito da affanculo, perché in Italia fa vedere la gente che fa gli orari più brevi, che c'ha il welfare, che c'ha...
Più che orari più brevi, fa la pausa pranzo.
La pausa pranzo lunga, va a casa, fa le vacanze, eccetera. Ora, è chiaro che lui va, le aziende che ci fa vedere sono due o tre casi felici di piccole, medie, di medie imprese.
Più medio grandi.
Piccole no, hai ragione. Però non sono le multinazionali, sono delle quelle, diciamo, imprese di famiglia, ecco, volevo dire.
Eccellenze italiane come Ducati, giusto per citare.
Ducati, eccetera. Non ci fa vedere, non vanno a vedere lì dove veramente c'è la tragedia, la miseria, e quello che ci stanno strappando da anni, in questi ultimi anni ancora di più. Però lui lo dice questo, lui dice: io sono qui per, è vero, non sto dicendo che è tutto così, io sono qui per raccogliere i fiori e non le erbacce. Cioè lui fa questo gioco, dice: io vado in questi paesi, invece di andare in Iraq a rubare il petrolio o in Afghanistan, io vado in questi paesi e rubo le loro buone idee. Quindi va in questi posti e ci fa vedere queste cose. Ora, Michael Moore ha questo stile che tutti conosciamo.
Ma che stile ha Michael?
È una domanda stupida. Cioè, no, nel senso, Michael Moore è uno che...
Ma quanto ti manca tu?
Tantissimo. Lo dicevamo fuori onda con il direttore, presta molto il fianco ai suoi detrattori,
esatto.
Perché effettivamente lui ci mette molto del suo, è molto ideologico, però... Del resto, e poi vabbè, usa anche cioè non è uno di quei documentaristi invisibili, è molto,
molto
presente, molto molto presente.
Appunto, volevo chiedervi, voi che avete visto, quantomeno siete molto informati sui fatti, questo Michael Moore, questo terzo documentario di Michael Moore...
No, terzo, beh, sarà sesto anche, forse.
Vabbè, diciamo dell'ultima fase, no? Ne abbiamo in mente...
Come la Marvel, la fase 3 di Michael Moore.
Quest'ultima fase ne abbiamo in mente altri due, no? 9-11 e non mi ricordo l'altro, insomma. Comunque, che Michael Moore trovate? Un pochino ammorbidito, invecchiato, che gioca a fare un po' il Michael Moore della situazione.
Meno cinico e più ottimista,
assolutamente,
forse.
E secondo me anche molto più esplicito nel suo giudicare. Cioè, nel senso, forse una critica che gli è stata spesso mossa, non puoi fare un documentario dove fondamentalmente fai credere che sia quella la verità solo perché prendi ciò che ti fa comodo. Qui fondamentalmente, forse anche per una questione di comodo, per tornare a essere un po' più credibile, lui si mette in prima linea, lui è quasi sempre davanti alla telecamera, è lui che si mostra, fa delle
sempre,
scene
sempre elegante,
beh, quello lui lo
molto
fa
molto elegante,
è dimagrito, sì, un pochino, sì, però no?
Un pochino dimagrito, c'ha un po' dei pellacci che gli
sono. Fa anche questa cosa secondo me simpatica, lui gira con una bandiera americana e in questi paesi lui va a conquistarli, cioè sì, lui, esatto, va lì e dice: benissimo, allora voi fate questa buona pratica in Italia, che fate le ferie,
le
pagate,
ferie,
la maternità pagata, eccetera. Benissimo, vi rubo quest'idea, per cui pianto la mia bandiera qui e
la riporto in America.
E niente,
no, va detto, va detto,
più morbido, se
sì,
vuoi, dai,
come, come ne cosa, discutevamo, sì, fuori onda, va detto che è imprescindibile, cioè ci sono critiche miste su questo film, ma è, secondo me è un regista talmente schierato e talmente palese in quello che ti vuole mostrare che non è possibile che una persona che non è d'accordo con quello che lui sostiene lo possa giudicare bene il suo film. Ora io non sto dicendo, cioè non è lo, diciamo è uno stile di documentario, se vogliamo, che non è così moderno come altre cose, cioè è il suo, è in quel modo, non è un capolavoro cinematografico senza dubbio, però io ero partito molto più prevenuto leggendo delle cose, ho letto delle recensioni che poi col senno di poi, dopo aver visto il film, secondo me erano un po' in malafede, proprio per un preconcetto prettamente politico. Preconcetto prettamente politico, sembra i titoli dei film dei cartoni dei super.
Scusatemi, volevo segnalare che in questo momento è appena iniziata Gomorra.
Benissimo.
In questo momento alle 21:10 è appena partita Gomorra.
Però insomma, ho sentito contestare gente che diceva: Michael Moore non ha più un'amministrazione repubblicana da contestare. Quindi, però non è vero, perché lui in questo film parla di problemi che sono trasversali ai repubblicani, ai democratici, al partito di turno. Parla di magagne degli Stati Uniti.
Problemi
in maniera molto onesta.
Scusate, certo, in questo voglio sentire l'altro.
Perché i problemi sono trasversali.
Ma questa era roba da Renzi, voglio dire. Ma come cazzo sei ridotto?
Ed è un film.
Abbiamo
chiuso, ma insomma, è un film che è soprattutto a beneficio degli statunitensi.
Sono contento.
Sì, a beneficio degli statunitensi. Cioè, questo è un film che vuole far aprire gli occhi agli statunitensi. È un film che non vuole soprattutto sollecitare una presa di coscienza da parte degli statunitensi.
Ricordiamo,
è un film fatto per il grande pubblico, per dire a gente che con mezzi semplici, eccetera, non è un, guardate in che situazione ci troviamo, e guardate che cosa potremmo fare.
Il paradosso sociale degli Stati Uniti, Michael Moore lo racconta in maniera eclatante.
Esatto. Comunque, piccola pausa musicale, torniamo tra poco con il nostro professore, e chissà che ci racconterà. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What you gonna do when they show up in black suits on your street in our mid boots and then silence you? What you gonna say when they strip your rights away and the tax man makes you pay for every beer I sweat?
You cower, it's our time to take back the power. What's your plan?
jetzt unser Korrespondent, der Professor.
Der Professor. Io sono prontissimo a farmi seviziare da meine Professor. Professor, in linea?
Sono in linea e permettetemi questa sera, per la prima volta in 3 anni, il prof farà un piccolo bilancio. E sapete perché? Perché festeggio i 20 anni di mestiere di critico. Lo so, non c'è nulla da festeggiare, ma...
Auguri, professore!
Grande, è vecchio!
Lo so, esattamente 20 anni fa, pensate un po', nel maggio del 1996 facevo la mia prima presentazione pubblica retribuita. 58.000 lire, erano 70, ma in realtà il 18% di IVA, ancora me lo ricordo, che solo in quell'occasione sentì nominare per la prima volta. Avevo 25 anni e la rassegna si chiamava Il silenzio e la persona, il cinema di Bergman dalla religione alla psicanalisi. Ero emozionato, ero andato a Roma con il treno, con il cappotto buono di mio padre e una valigetta prestata da mio cugino laureato. Dentro la valigetta un panino con la frittata, un libro, la settimana enigmistica e i fogli a stampa del mio intervento. Ricordo che la sera prima non dormì e mi fece 2 bei cannoni rileggendo il mio intervento più e più volte. Alla fine, non prendendo sonno, misi la videocassetta delle calde notti di Moana e riuscì ad addormentarmi, spostare il videoregistratore. Insomma, dopo 20 anni sono ancora qui, con il microfono in mano, e stasera con il mio collega, un certo Fioravanti, presento 2 film di Bresson, O Hasard Balthazar e Mouchette, Tout la vie en une nuit. È strano, perché a 20 anni di distanza qualcosa è cambiato, molti chilogrammi di più, soprattutto sono, come dire, sono stato invitato al ristorante, non ho più il panino con la frittata.
Professore, scusi se la interrompo, ma mi sento in dovere di cambiare la base musicale. Lei non la sente, ma noi sì. Prego, vada.
Ieri sera ho riletto il mio intervento, ma come dire, sono cambiate anche le droghe che uso per addormentarmi e soprattutto non devo inserire nessun VHS, nessun videoregistratore, basta lo smartphone e una buona linea ADSL. Ma il cinema e i registi, che non sono certo simili, Bergman e Bresson, sono gli stessi. E non è che sto qui a farmi i pompini da solo, ad autoelogiarmi. Non voglio fare certificare il mio impegno verso la divulgazione di un cinema problematico. Non mi va, ripeto, non mi va di autocelebrarmi. Voglio riflettere insieme a voi su questi 20 anni di mestiere di critico. E badate bene, critico in provincia, perché poi, al di là di poche occasioni, poche sortite a Roma, io ho sempre fatto il critico in provincia. E se non sei a Roma, qualunque altro posto è provincia. E io mi chiedo, ma chi me lo ha fatto fare? Come ho resistito in questo pasticcio, in questa medietà? Beh, ci ho pensato molto e ho realizzato che resiste a fare critica provinciale solo chi ha qualcosa dentro da dire, solo chi è mosso da sincero entusiasmo ed autentica passione. Non crediate che non me lo sia chiesto sul serio, non pensiate che sia qui a fare l'ipocrita e, ripeto, ad autocelebrarmi. Se non hai niente da dire, perché continuare a scrivere dopo 20 anni o continuare a salire microfono in mano a presentare film che non hai amato, registi antipatici, attori frustrati o attricette insicure, dando ad ognuno di loro una dignità che nemmeno lontanamente posseggono? O ancora meglio, perché continuare ad andare alla sagra della cipolla pagato con buoni pasto e 3 cedaglio per presentare un film che lontanamente ha tra i suoi temi o tra le sue inquadrature una cipolla? Perché rispondere all'invito dell'assessore alla cultura di Frappicciola, che ti chiama solo perché alla fidanzata piace tanto il cinema del regista della grande bellezza, che film... e poi assistere depresso alla sua presentazione che, ubriaco, storpia il tuo nome, cita libri che assolutamente non hai scritto e soprattutto afferma: oh, vabbè, alla fine però se mangia, resistete che il film passa. Ecco perché ancora oggi rovinarsi l'estate pianificando i mesi più caldi come una mappa da risico delle arene estive e dei festival più improbabili. Alla fine puoi restare al bar con gli amici, che sia il vostro bar virtuale o quello fisico, puoi parlare di questo o quel film molto più serenamente, tranquillamente, ma lo fai perché ci credi e ancora non cedi, non abbandoni, perché se sei vuoto di concetti e la tua passione è solo un entusiasmo passeggero, cari miei studentelli, durate il tempo di un paio di critiche ben messe finché non venite sostituiti come delle lampadine. Il prossimo critichino che costa meno prende il vostro posto. L'errore dei giovani critici che incontro in queste serate improbabili è quello di credere che proscenio, pagina di rivista o di giornali, siti web o blog o persino apparizioni televisivi siano un punto d'arrivo e non un momento in cui viene certificata la tua bravura. Non capiscono che è solo un mezzo attraverso cui esprimersi, in cui parlare di cinema. Così vedo critici in televisioni che un tempo erano bravi, ma che oggi non azzeccano più un cazzo e non propongono più analisi interessanti, soltanto perché non percorrono più il sentiero tortuoso dello studio e della riflessione, ma sono l'autocelebrazione della propria presenza televisiva, l'autocertificazione della comparsata, il sigillo dell'inquadratura. Su una cosa però salvo i colleghi. La critica cinematografica oggi è morta non perché sono morti i colleghi, piuttosto perché questi si sono adeguati allo spettatore medio, il quale sente di non avere più bisogno di un cazzo. È lui il giudice supremo, inattaccabile nei suoi giudizi, che crede sacri e ben documentati peraltro, perché questo è l'altro grande dramma, la messa a disposizione di un archivio infinito di informazioni come il web a portata di palmo, che lo illude, l'intero archivio lo inganna, anzi lo stimola a dire, a scrivere anche lui, e così il processo prosegue in maniera infinita e altri imbecilli come lui lo leggeranno credendolo legittimato nel suo commento a di 4 stelle a perfetti sconosciuti, perché mi ricorda tanto la Mimita con quella dei Mifreghi e della Micitta. Ecco, non sanno più leggere le informazioni. La cultura orizzontale dell'ipertesto totale rende chiunque autosufficienti, non più bisognosi del critico. Oggi, 5 minuti fa, mentre presentavo Bresson, vedevo ragazzini che controllavano sul palmo delle loro mani quello che stavo dicendo, mentre io pensavo a come usavo il loro, molto meglio di loro, il loro palmo alla loro età. Una moltiplicazione di pareri ci seppelliscono, senza benché la minima volontà di trasformarli in giudizi oggettivi. Ma oggi chi conosce più la differenza tra parere e giudizio? E allora ve la ricordo io, i pareri, lo sappiamo bene, hanno il diritto di essere ciò che sono e sono dunque incontestabili perché sono individuali e perché sono il più delle volte un amalgama indistinguibile di cervello, pancia, cuore, nervi, istante in cui li si pronuncia. Ma altra questione per i giudizi, cari miei. Si suppone infatti che un critico, quando vede un cazzo di film e ne scrive, quando esprime un giudizio, lo faccia tenendo conto di parametri oggettivi, frutto di studi, approfondimenti ed analisi, e che dunque la sua valutazione su questa pellicola sia una sorta di quadratura finale dove si bilanciano i suoi pareri, il suo individuale senso estetico, gusto personale, ma anche tutte le sue competenze applicate al film. Anche perché, se così non fosse, il senso della critica verrebbe meno e sta venendo meno. Ricordo una frase di Karl Marx che mi è sempre rimasta scolpita in mente in questi 20 anni di lavoro. La critica non è una passione del cervello, bensì il cervello della passione. PS, un bel post scriptum per voi. All'epoca presi 58.000 lire con un panino con la frittata. Oggi ho preso 100 euro. Insomma... non è che in 20 anni mi sia proprio arricchito facendo critica provinciale. Arrivederci, ragazzi miei.
Professore.
Io sono emozionato.
Quanta amarezza,
tanta emozione, addirittura lupus.
Talmente tanta emozione che ho chiuso il microfono invece del telefono. Ma veramente.
Quanta amarezza,
professore, siamo.
E pensi, professore, che ancora oggi al post-mort pagano in lire quelli che svolgono.
È molto fortunato, professore.
Ma la domanda, la critica è rivolta a Pampanelli, a quel che ha detto sul film di prima, giusto?
Può darsi,
certo, sicuramente. Comunque, mi piace ricordarla così.
Siccome siamo oscenamente in ritardo, direi di partire subito con musica in HD.
E vai, cambiami il sottofondo.
Eccolo.
Diciamo anche che sono 13 minuti che partite a Gomorra.
Non c'avevo niente di spagnoleggiante, però c'è una bossa nuova. Brasileiro, che ci frega tutto uguale.
Ma tanto è tutta roba che non si parla.
La cerveza, la locura.
Allora, io parlo di un film attualmente nelle sale. Peccato non nelle sale umbre, perché giustamente certi film non ci riescono ancora a passare. Si moltiplicassero quei multisala un po' di sé che fanno tanti film anche, diciamo, piccoli ma necessari. Questo qui è un film molto necessario. Perché? Perché a 2 anni dalla sua morte, nonostante su internet qualcuno si sbaglia, è successo un caso abbastanza eclatante, il figlio del leggendario chitarrista Paco de Lucía ha deciso, l'ha fatto insieme a sua sorella Casilda e con la firma di Curro Sanchez, uscire un film documentario appunto su suo padre, Paco de Lucía, La Buscheda. Era il 25 febbraio 2014 quando appunto il grande chitarrista fu colpito da un infarto mentre si trovava a Cancun. In realtà è stato abbastanza amaro leggere, con 2 anni di ritardo, il 25 febbraio del 2016, di gente che su internet scriveva: oddio, è morto Paco de Lucía. È successa questa cosa. Al giorno d'oggi, per collegarmi a quello che diceva il professore, se uno vede un post così di sfuggita e crede che sia il momento di dire anche la sua,
lo dice,
e quindi è stato celebrato con 2 anni di ritardo. Un documentario che è iniziato quando ancora De Lucía era in vita e ha spiegato il figlio: ora sento la responsabilità e la tristezza di chiuderlo senza di lui. Aveva 7 anni quando ha iniziato a suonare la chitarra in Andalusia. Un artista che per più di 60 anni ha fatto ricerca, investigazione musicale, sicuramente uno dei più grandi chitarristi di flamenco, quindi niente bossa nova, ma sì, ha fatto un po' anche altri generi, ma soprattutto ha lavorato sul flamenco e l'ha trasformato da musica marginale in qualcosa di assolutamente mondiale. Quello che il documentario racconta sono le origini e arriva fino alla composizione dell'ultimo disco, attraverso interviste, filmini delle esibizioni, materiali d'archivio, immagini dei suoi maestri, insomma, veramente un bel putpurri. Ci sono anche delle profonde riflessioni di Paco sulla vita, sulla politica, sulla creazione, la solitudine, insomma, c'è veramente un bello spaccato. E in realtà, se non la firma del figlio, mi viene da dire chi poteva farlo così bene. Le critiche che ho letto sono assolutamente entusiaste e quello che è bello è anche riuscire a entrare minimamente in quella relazione assolutamente soprannaturale tra quest'uomo e la sua chitarra, veramente un prolungamento di se stesso. Se non l'avete presente, tra poco ve lo facciamo ascoltare, quindi capirete di cosa stiamo parlando. Comunque, una cosa curiosa è che questa, diciamo, capacità, questo virtuosismo, secondo lui stesso, non è stata solo una predisposizione naturale, ma soprattutto il cortile della sua infanzia, perché in quel cortile dell'Andalusia cantatori e chitarristi si riunivano tutte le sere per fare festa, e questo a un bambino di pochi anni ha portato, insomma, ad aprirla a questo mondo. Un film che ti conquista da subito, un contatto con questo maestro che riesce ad emozionare, e sicuramente fa capire anche un percorso colmo di difficoltà. Insomma, non è stato facile trasformare il flamenco in un linguaggio più comune, e comunque, insomma, è riuscito a farlo anche spaziando in altri generi. Uno dei successi che va sicuramente citato è il leggendario Friday Night in San Francisco, fatto con John McLaughlin e Aldi Meola, era il 1980. il suo rapporto con il cinema, perché assolutamente c'è anche questo. Ad esempio, cito un film a caso perché so che piace a Smith, Vicky Cristina Barcellona, certo.
Gran film,
ci sono i suoi pezzi. Lui ha firmato 6 colonne sonore, tutte di pellicole spagnole.
Tra l'altro, scusami, a proposito di colonne sonore,
ma aspetta, Vicky, parliamo di quella che dice
Babam.
Lo dice in catalano. No, assoldiamo questo giro di basso sempre che ci fa compagnia, certo, in questo momento. Questo Another One Bite the Dust, no?
One Bite the Dust. Ok, comunque avevamo detto che volevamo farvelo anche sentire, quindi ho scelto un brano che in realtà viene dalla tradizione. 1917 è stato composto. È un cioro che
ciolo.
Letteralmente ciolo vuol dire lamento, quindi teoricamente potete capire quanto c'è poi tra il lamento, soprattutto quando si parla di roba ispanica, c'è sempre qualcosa qua. E una canzone che divenne popolare nella versione di Carmen Miranda, che
lui si lamentava
nel 47 sul grande schermo in Copacabana. Stessa canzone si trova anche in un film della Walt Disney del 42, Saludos Amigos, e soprattutto il Radio Days di Woody Allen, per cui ve la ricorderete. Paco de Lucía la suonò invece nel 67, e la sua versione venne anche presa per vari episodi di un cartoon belga, Kabuter Wesley. Questa è Tico Tico e questo è Paco de Lucía per voi.
E mi permetto di fare il grammar nazi, anzi il pronunciation nazi con Air Director anche sul neerlandese o fiammingo che si voglia dire, perché si dice kabouter e vuol dire tipo gnomo, elfo, una cosa così. E lo so soltanto perché durante il mio Erasmus ad Amsterdam c'era una qualità di birra, diciamo, che si chiamava kabouter.
Diciamo birra.
Ma invece di dire queste cose irrilevanti, diciamo che è il momento più rilevante della settimana, ovvero l'agenda cittadina del nostro Laszlo Kovacs.
Allora,
e vai!
Cominciamo dalla fine. L'evento topico della settimana da segnare assolutamente in agenda è il compleanno per i 10 anni del ristorante L'Officina.
Babam!
Dato che Yanis è un amico e ci ha fatto mangiare benissimo in tantissime occasioni, vi consiglio di andare quella serata perché sarà un menù stra speciale dove Ada, Nobu e Yanis festeggeranno con voi i loro 10 anni. Non è una soletta pubblicitaria.
Non diranno mai.
Non è una soletta pubblicitaria, ma è soprattutto un grande gesto d'amore nei confronti del ristorante che mi fa impazzire.
Tra l'altro, Nobu dirà anche:
sono giapponese.
Infatti, non mancherà di dirlo. Allora, cominciamo dalla programmazione di questa settimana. Questa settimana al Cinematografo Sant'Angelo come abbiamo già detto nel cinema di domani, arriva Money Monster, l'altra faccia del denaro, un film che sarà presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2016. Regia di Jodie Foster, il cast l'abbiamo detto prima, le due star di punta sono Julia Roberts e George Clooney. Andiamo a vedere questo film e poi
si
dopo ne riparliamo
top
la settimana prossima. Mentre al Méliès prosegue per tutta la settimana Sole Alto, film che non abbiamo visto questa settimana, ma io mi ripropongo di vedere questa settimana prossima e io credo che ne potremmo anche parlare nella prossima puntata, perché è un film di cui si dice molto molto bene.
Grazie.
Cinema europeo, cinema slavo, un film, troviamo il tempo per andarla a vedere e parliamo in trasmissione. Sabato e domenica, per il tradizionale appuntamento con i ragazzi, al Cinema Méliès ci fanno vedere Robinson Crusoe. Dunque andate pure e moltiplicatevi. Mentre chiude la settimana il 16 e il 18, sempre del Cinema Méliès, con l'evento Bohemian Rhapsody, anzi Queen, A Night in Bohemia.
Bravo.
Dunque, tutti i fan della Bohemia e i fan dei Queen potranno ritrovarsi al Cinema Méliès per vedere questo film. Al Cinema Zenith.
Ah, così se chiamano.
Assolutamente. Al Cinema Zenith abbiamo detto, questa sera c'è un evento clou che ancora, se vi sbrigate e fate in tempo a vedere qualcosa, Mouchette e L'Asino di Balthazar, Au hasard di Balthazar. Due capolavori di Robert Bresson presentati dal mitico professore in compagnia di Andrea Fioravanti. Io troverai il tempo per andare, perché sono due film straordinari. Bresson è probabilmente uno dei più grandi, forse più grande, dico sempre questa cosa, ma è vero, tanto è l'amore che ho per il cinema, ogni anno ne trovo uno da amare di più.
Grande.
Andiamo avanti, perché la programmazione della settimana del Cinema Zenith si caratterizza per due film soprattutto: Wild Salomè di Al Pacino con la spettacolare, bellissima, non plus ultra, Jessica Chastain.
È clamorosa.
E insieme a questo film abbiamo La Sposa Bambina. Andatevelo a vedere. Al postmodernissimo.
Scusami, quando esce questo film?
Come al postmodernissimo?
Non
è la Zenith?
No,
iniziavi.
Non ho capito quando esce Salomè.
Esce tra...
Tra sette minuti.
Ecco,
quando lo troviamo, secondo me?
Da giovedì in programmazione al postmodernissimo, l'attesissimo
Smith, scusa,
ho l'impressione che tu perda tempo.
L'attesissimo Pericle il Nero di Stefano Mordini con Scamarcio, prodotto da Valeria Golino. Dunque, si stanno insieme? Non stanno insieme? Sembrerebbe che a Cannes andranno insieme. A Cannes saranno sulla crocetta, sulla passerella. Insieme ritroveremo il sorriso.
Ma come mai?
Mi sembra un po' Bulvia.
Saranno insieme? Non saranno insieme? Scopritelo su
Barbara Channel.
Sapevatelo. Cercheremo di coprire per voi la diretta e cogliere ogni movimento labiale che i due potranno pronunciare e fare in quei giorni. E vedremo che cosa accadrà.
Tacciamo sulle allusioni e vai.
Comunque,
vai avanti.
Perché il Nero, film attesissimo, lo trovate al posto.
L'importante, ragazzi, è che
pensiamo cose positive.
Sempre.
Io
quando il film è attesissimo è il post mod, quando non si capisce è nelle multisali,
ma non è vero, non è vero, perché ho appena detto che non
si è emozionato
tantissimo. Mi ha messo in una condizione difficile, imbarazzante.
Andiamo avanti,
non si fa. Comunque, prosegue Al di là delle montagne, il film straconsigliato dal postmodern dal Bardron Fabrini.
Vergogna.
Nella persona di Laszlo Kovacs.
Laszlo,
qui tutto parla di voi.
Assolutamente. Infatti troppi film, ragazzi, parlano del postmodernissimo. Dobbiamo parlare anche delle altre sale la prossima settimana. Segnatelo in agenda. Ho detto Sole Alto, assolutamente sì. E poi, se volete vedere qualcosa, lo Zenith, fate.
Speriamo
voi
di vederlo.
Microboy Gasolina di Michel Gondry. Arrivano New End, anzi prosegue per la terza settimana il capolavoro di Patricio Guzmán, La Memoria dell'Acqua, un film che, se non avete visto,
clamoroso, abbiamo parlato la scorsa settimana, grandissimo film.
Avete ancora tempo questo fine settimana, venerdì, sabato e domenica, per vederlo. Io penso che
dove lo troviamo? Dove lo troviamo?
Al postmodernissimo.
Arriva invece Pedro Costa. Pedro Costa è un altro di quegli autori
incredibile.
È un altro di quegli autori di cui si parla tantissimo, che sta facendo incetta di premi nei festival internazionali. Non a caso l'anno scorso, con questo film, con Cavallo Denaro, ha vinto il Pardo d'Oro per la miglior regia al Pardo d'Oro al Festival di Locarno, scusate. dove già vi dico che quest'anno probabilmente sarò presente, questa cosa mi fa molto piacere.
È vero, non sono mai con un tuo film?
No, come coglione pagante. Però non sono mai stato a Locarno e vorrei passare le mie vacanze al Festival di Locarno. Detto questo, Pedro Costa, regista portoghese, un film molto molto interessante, molto claustrofobico, sulla condizione dei profughi, delle colonie, diciamo degli immigrati che provenivano dalle colonie mozambichesi, tra su tutti ricordiamo la Pantera Nera,
Eusebio. Ah, quella di Capitano America, Black Panther.
Eusebio, grandissimo calciatore, che però ha avuto una fortuna e un destino diverso dai suoi tanti concittadini che ancora vivono in Portogallo. Dunque Pedro Costa è uno di quei registi, come altri di cui abbiamo ampiamente parlato qua dentro, Gomes su tutti, che riescono a partire dal documentario per spaziare nell'universo cinematografico senza porsi limite alcuno. Cavallo Denaro è uno di questi film, è un film molto duro, molto difficile, ma vi invito a fare uno sforzo e venirlo a vedere, perché è un film davvero straordinario. Stiamo parlando di un autore importantissimo. Questa settimana poi ci sono tre eventi altrettanto importanti. Uno è la serata dedicata a Debord nell'ambito delle Eresie, organizzate da Davide Laurenzi, Eresie i non riconciliati. C'è stata ieri sera la serata su Pasolini, questa prossima su Guy Debord. Verranno presentati i suoi due lavori cinematografici e si parlerà di Guy Debord. In concerto ci sono Breckmeister Harmonies, che ci ricordano un film di Bellatar, e dunque la loro musica sarà fusa con un mashup delle opere.
Una birra al tavolo 2, per favore.
Delle opere.
Stai a fare la fine del candela, stai a spegnere piano piano.
E soprattutto, l'ultimo giorno.
Ma l'hai notata sta cosa?
Erano anni che non sentivo
una curva proprio a scena.
Sì, una curva gaussiana.
Perché sul post-mondo c'è poco da dire.
Erano anni che non sentivo uno stacco labio dentale così marcato.
Vai. Mercoledì 18, chiudo qua, si chiude la rassegna che ha caratterizzato il post-mod dal punto di vista teatrale in questo anno. Post-mod.
Che cazzo stai a dire?
Ma quanta roba c'è il post-mod? Basta! Voglio una birra!
Se ne va più, prego. Allora, come se avessi le ali, un'opera teatrale, un omaggio a Chet Baker. Dunque, mercoledì sera 18:21:30, regia di Matteo Svolacchia. Io vi invito a partecipare perché è un'opera interessante realizzata da un nostro concittadino.
Ma un po' di disegni live non li facciamo, Papanelli? Perché no?
Io dico che può bastare.
Può bastare? Chiudiamo con Insta, che ti ricordiamo che
senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col terapeuta Pio.
Questo sempre, no?
Maestro.
Bene, siamo andati oltrissimo come al solito, però dai, una puntata frizzantina. Comunque, detto ciò, come al solito non mi resta che ricordarvi che il programma è stato realizzato da Lupus Jonner, poi Laszlo Kovac, Simone Smith, Air Director. Ringraziamo, signor buonasera, Fabrizio Cruciani, la vocalista tonica Martia Kin. Grazie a Daniele Pamparelli, che è stato in studio con noi anche se non capisci un cazzo di film di supereroi.
Guarda, rispetto molto la tua opinione, anche se non vale nulla.
Perfetto.
Comunque Daniele Pamparelli,
io guarda, lotterò perché tu possa esprimere la tua opinione di merda.
Daniele Pamparelli è anche in redazione, non dimentichiamo.
Chiaro, no, quello è giusto. Andiamo a costruire uno studio radiofonico. Scusate, andiamo a costruire uno studio radiofonico a motore per passare l'estate in giro tutti insieme. Voi andate dove vi pare, ma soprattutto andatevene tutti al cinema. Ciao.